File 14, pagina 58. Figli di quella razza su cui cadde il sangue di Cristo. Gli episodi e i contrasti presi in esame sinora non costituiscono unicamente piccoli quadri dei primi anni dell'attività politica di Elio Morpurgo, ma fanno emergere altresì alcuni aspetti della questione ebraica nel contesto della temperie politico-ideologica dell'epoca. Certo, l'arcivescovo Berengo rappresentò a livello locale una punta appariscente e, per certi versi, estrema, benché non isolata. Non di meno, se il suo modo di operare fu possibile, lo si dovette anche a quella diffusa ostilità anti-ebraica che non difettava di adepti nell'Udinese, in particolare fra i cattolici. È vero che si trattava spesso di una ostilità manifestata soprattutto a livello verbale, anche perché gli ebrei nella zona non erano numerosi e soprattutto perché la Chiesa in Friuli, come nel resto del Regno d'Italia, non aveva alcun potere coercitivo né forza di pressione politica. Ma si è capito da tempo, anche e specialmente in questioni delicatissime come quella in oggetto, e per riprendere il titolo di una nota opera di Carlo Levi, che le parole sono pietre e che, come scrisse Emily Dickinson, non è vero che quando è detta la parola muore, perché proprio quel giorno comincia a vivere. Nel 1890 Elio Morpurgo, pur rivestendo la carica di primo cittadino di Udine, fu escluso dagli inviti del concerto di San Giacomo perché ebreo. Nel 1938, benché senatore e iscritto al Partito Nazionale Fascista, gli sarà impedito, sempre in quanto ebreo, l'accesso a Palazzo Madama, spingendolo a ritirarsi a vita privata. Si tratta di due fatti di portata molto diversa, certo, e situati in contesti storici che hanno ben poco in comune, eppure un nesso sotterraneo li unisce, perché è difficile negare che il regime portò alle ultime conseguenze, per un insieme di ragioni, un retroterra presente da molto tempo, un reticolo fitto, stretto da infiniti articoli, illimitati discorsi e numerosi piccoli fatti di provincia, che per quanto all'apparenza di poco conto, hanno lasciato un segno indelebile nelle coscienze di molti. Bastino un paio di altri esempi fra i tanti. Nel 1900 il cittadino italiano scrisse sprezzantemente, per commentare l'affermazione di un significativo numero di ebrei nelle elezioni politiche nel 1900, il ghetto, come si vede, è in progresso. E nel 1913 sul settimanale diocesano udinese La Nostra Bandiera si commentarono in questo modo i successi di esponenti dell'ebraismo locale e nazionale. L'ebreo impera nelle pubbliche amministrazioni e nella vita pubblica. A Udine, per esempio, abbiamo un prefetto ebreo, 3 deputati ebrei, San Daniele, Gemona e Cividale, una quantità di commercianti, medici, banchieri ebrei. E quello che notiamo da noi poco su poco vale per tutta l'Italia. Noi cristiani in una nazione cristiana al 99% siamo diretti, governati, spadroneggiati dagli ebrei, dai figli di quella razza su cui cadde il sangue di Cristo, da essa barbaramente ucciso. Che poi i contesti, quello di fine 800 e l'altro dell'epoca fascista, fossero diversi, si evince anche dal confronto che segue. Nel 1890 rientrava in un quadro di normalità il fatto che avvenissero a Udine o altrove, da parte di molti, levate di scudi a difesa vuoi delle persone, vuoi dei principi di tolleranza, uguaglianza e civiltà che questioni come quella appena esaminata implicavano. Durante la legislazione razzista, invece, le cose andarono in genere assai diversamente. all'interno di un clima di passività e di omertà che la dittatura aveva creato in Italia, al di là della fascia di consenso convinto che esistette intorno al fascismo. A ciò possiamo aggiungere che mentre il regime rovesciava infamie e menzogne sugli ebrei, e mentre l'indignazione che sicuramente colpì una parte dei cittadini si traduceva solo in una minoranza di casi in gesti concreti di solidarietà, al punto che un professore uscito da una istituzione di alta cultura, dalla quale erano stati espulsi tutti gli israeliti che ne facevano parte, ebbe a dire: siamo tutti pecore. Gli antidoti contro un linguaggio di stampo marcatamente e ripetutamente antisemita, al quale si era tutto sommato abituati, erano molto deboli, e le parole alla fine possono cascare addosso come vere e proprie pietre e fanno male, specialmente quando sono pesanti, come quelle del quotidiano cattolico di Venezia, La Difesa, che sulla questione dell'organo di San Giacomo intervenne solo indirettamente, ma assai pesantemente, proprio come fece, già lo sappiamo, al momento dell'elezione a sindaco di Elio. Quel giornale, è vero, si limitò a dichiarare che il collaudo aveva fatto veramente onore al fabbricante signor Beniamino Zanini di Camino di Codroipo, tacendo al pari del collega cattolico udinese sul fatto del giorno che aveva agitato la città, ma non per questo non disse nulla, perché proprio in occasione dell'inaugurazione pubblicò un durissimo articolo contro la massoneria, il giudaismo e i mali immensi da loro prodotti, in contrasto con i beni immensi concepiti e donati dal cattolicesimo romano. Inoltre, pochi giorni dopo, sciorinò una pesante requisitoria che denunciava: coi danari pubblici vanno anche i danari privati a finire dentro al grande gazzo filaccio giudaico-massonico, dove stanno davvero i tesori di tutti i popoli ormai dell'Europa, o almeno della massima parte del continente cristiano e civile. Era questo gazzo filaccio, più correttamente gazzo filaccio, che indica il tesoro e il luogo di raccolta delle offerte del Tempio di Gerusalemme. Secondo La Difesa, che generava il ricolmo forziere della ria stirpe semitica, un tesoro arricchito dalla ingordigia giudaica e dalla semitica onnipotenza, una piaga che si era inciprignita e cancrenata sopra un corpo sociale già guasto e corrotto dal indifferentissimo religioso e dal sensualismo morale, perché si proclamava: il giudaismo è un corvo rapace che succhia il sangue nelle vene dell'intera comunità. Ma si aggiungeva: i corvi non corrono sopra che ai cadaveri. Incadaverita religiosamente, moralmente e civilmente l'odierna società, essa è diventata il pasto e il cibo del nero corvo che da secoli svolazza nel mondo portato attorno dai protervi figliuoli di Giuda. Ora questo corvo divoratore non sarà ucciso che da vivi, quando la società riviverà alla vita cristiana. Il corvo giudaico non avrà più un cadavere da spolpare, come ha presentemente in tanta parte d'Europa e del mondo. Infine, per chiudere in bellezza il periodo e proseguire con l'immagine dello svenamento, la testata cattolica in oggetto annunciava un nuovo, ma chiaramente più che presunto, caso di assassinio rituale commesso da ebrei, rilanciando l'infamante ed assurda accusa del sangue. Così facendo, se La Difesa non si esprimeva apertamente sulle controversie riguardanti il sindaco ebreo di Udine, lo faceva, e senza mezzi termini, sugli ebrei in generale, e in particolare su quelli facoltosi, quale era il Morburgo, additati come protervi figli di Giuda, i cui svolazzi avrebbero potuto essere interrotti solamente dalla rinascita cristiana di una società ormai ridotta a misera carogna posta a disposizione del nero corvo giudaico. La questione del mancato invito al concerto d'organo allora non rappresentò una semplice mancanza di cortesia, e capire ciò non è di poco momento anche per l'oggi, se è vero, com'è vero, che la strada che inizia con un divertissement ingiurioso e finisce ai forni crematori è meno impervia di quanto non si pensi, e si direbbe che abbia anche conservato il biglietto di ritorno. Viaggiando invece con un biglietto di sola andata in un convoglio partito da San Sabba e diretto ad Auschwitz, Elio Morpurgo, molti anni dopo, 85enne e gravemente malato, tragicamente scomparve. Nota: accusa del sangue. Assassinio rituale di un fanciullo cristiano in La Difesa, maggio 1890. Assai vasta è la letteratura sulla cosiddetta accusa del sangue, secondo la quale gli ebrei ucciderebbero ritualmente fanciulli cristiani utilizzando il loro sangue cristiano come ingrediente dei cibi e delle bevande prescritti per i riti pasquali, ma anche per scopi medicinali o magici. Fine della nota. Pagina 61.